Cari amici, le genti di tutto il mondo aspirano ed invocano la pace e la giustizia, e le loro ardenti aspirazioni aumentano man mano che falliscono gli sforzi umani nel risolvere i problemi atti a risolvere l'attuale situazione. Il mondo avrà mai la pace? Noi diciamo di sì. Ce lo assicura la Sacra Bibbia nei libri che abbiamo passato in rassegna, e ce lo conferma in quelli che andremo ancora ad esaminare nello studio da noi iniziato. Nel corso di questa trasmissione passeremo in rassegna il libro del profeta Ageo del Vecchio Testamento. Questi programmi di studio biblico vi sono presentati dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi un po' dappertutto. Ed ora eccovi, Franco ed Ernesto.
Grazie Giulio. L'autore della profezia che andiamo ad esaminare è Ageo, profeta in Israele, dopo che il popolo ritornò dalla prigionia di Babilonia. La sua più importante affermazione è contenuta nel secondo capitolo, versetto 7 del suo libro, laddove il Signore dice: «Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno». Questa assicurazione divina risponde appieno al desiderio delle genti di poter vivere una vita fondata sulla pace e sulla giustizia. Ma oltre a ciò, vi è ancora dell'altro da apprendere se esaminiamo gli scritti di Ageo con diligente cura. Come abbiamo già accennato, Ageo fu profeta in Israele dopo che gli abitanti di quella nazione tornarono dalla prigionia di Babilonia. L'imperatore dei Medo-Persiani, Ciro, decretò la loro liberazione e li autorizzò a ricostruire il Tempio di Gerusalemme.
Ma la Sacra Bibbia non indica che il Tempio di Gerusalemme era il simbolo di un più grande Tempio, rispondente in maniera perfetta agli scopi che Dio si proponeva e si propone di raggiungere mediante esso, non ti pare?
Proprio così. Ne fa menzione il Nuovo Testamento, laddove afferma che il Nuovo Tempio non sarà opera di mano d'uomo. Il Tempio del Signore a Gerusalemme era il luogo ove il popolo si rivolgeva al Signore per ricevere la sua protezione, le sue benedizioni. Ciò illustra la promessa divina di stabilire una classe di discepoli associata al Messia nel suo regno e che avrebbe realizzata la promessa fatta ad Abramo, cioè di benedire mediante la sua progenie tutte le famiglie della terra.
In altri termini, le benedizioni scaturiente dai discendenti di Abramo risiedono nel Cristo, che rappresenta il vero Tempio del Signore e che costituirà il legame tra il Creatore e tutte le sue creature.
Sì, il Messia della promessa sarà il grande mediatore fra Dio e gli uomini, nei cui cuori egli scolpirà la legge divina, onde accettino le sue leggi in quel regno che egli reggerà con giustizia e dirittura.
Ti riferisce forse alle parole con cui il profeta Ageo fa allusione a questo tempio nel capitolo 2, versetto 7, dove dice: «Ed io empirò di gloria questa casa?»
Appunto, Ernesto. Però bisogna rilevare che la promessa del Signore si realizzerà dopo il crollo totale della società e delle nazioni, preceduto da un periodo di afflizioni che segnerà la chiusura di questa età. Leggi il testo del versetto 6 dello stesso capitolo 2 e rileggi anche il 7.
Sì, con piacere, Frank. Ecco, fra poco io farò tremare i cieli, la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni. Le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno. Certo, l'assicuranza che il desiderio di tutte le nazioni sarà esaudito costituisce una meravigliosa promessa di Dio. Ma a cosa vuol riferire il profeta quando dice che Dio farà tremare i cieli, la terra, il mare, l'asciutto?
Queste parole non alludono letteralmente ai cieli e alla terra, poiché ne risulterebbe una distruzione del genere umano, e quindi l'annullamento di tutte le promesse di ristorazione. I cieli rappresentano le autorità spirituali e religiose. La terra rappresenta l'ordinamento politico e sociale. Il mare le masse agitate e scontente. E l'asciutto sembra rappresentare i milioni di esseri umani sfruttati dall'egoismo altrui. Così la profezia indica con tutte le classi che tutte le classi del popolo e gli ordinamenti umani saranno sconvolti prima che la sete di pace e di giustizia possa essere soddisfatta.
Questa profezia presenta un'immagine vivida degli sconvolgimenti che mi hai illustrati, ma non c'è qualche riferimento sul modo con cui tutto ciò avverrà?
Certamente. Leggi i versetti 23, per meglio dire 22 e 23, dello stesso capitolo, ed apprenderai quanto mi chiedi.
Sì, li leggo. Essi dicono, rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelle che vi montano, i cavalli, e i loro cavalieri cadranno l'uno per la spada e l'altro. Allora, Franco, saranno questi i mezzi che condurranno allo sconvolgimento finale dell'attuale ordinamento umano?
Sì, Ernesto, poiché sono affermazioni del Signore. Lo sconvolgimento dei cieli e della terra non sta a rappresentare l'urto dei monti in senso fisico, ma identifica la lotta che si scatenerà nella società umana, per mezzo della quale le nazioni saranno abbattute le une dalle armi delle altre.
Comprendo perfettamente, Franco. Vuoi dirmi ora, come bisogna interpretare la parola nazione usata da Ageo? Perché il Signore dice così, distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Ora, cosa significa? A quale nazione si riferisce?
Il termine nazioni, o come altre versioni della Sacra Bibbia traducono in genti o gentili, si riferisce al popolo non ebraico. Tale parola è tradotta dall'ebraico, significa straniero, cioè straniero al Signore. In quell'epoca la nazione ebraica era la sola riconosciuta da Dio per la fede e la devozione nutrita verso Lui. Gli altri popoli erano dunque stranieri, perché fuori di tale condizione e senza relazione con Dio.
Ti sono molto grato per questa chiarificazione, giacché molti sono finora all'oscuro di questa importante definizione. Ma vuoi spiegarmi ora anche il senso dell'altra fase, cioè rovescerò il trono dei regni? Cosa significa questo?
Essa si riferisce al dominio di Satana sugli uomini. Nello studio che abbiamo condotto sui primi capitoli della Genesi, abbiamo rilevato che la prepotente autorità posseduta da Satana sul genere umano ha sottoposto tutti gli uomini ai suoi desideri. Ora, allorché, come dice il profeta, il desiderio di tutte le nazioni verrà, ne consegue che il potere ed il volere di Satana, ossia il suo trono, saranno distrutti.
Intendo bene. In altri termini, la frase «il desiderio di tutte le nazioni verrà» va interpretata nel senso che saranno esauditi i desideri dei popoli per le cose buone e non per quelle egoistiche e malvagie, non è così?
Appunto così, Ernesto. In questa promessa si racchiude l'idea che, avvenuto lo sconvolgimento generale delle istituzioni umane, gli uomini si volgeranno tutti al Signore, desiderosi di dedicarsi alla gloria della sua causa ed essere ubbidienti alle leggi del suo regno stabilito mediante Cristo. Per tale ragione essi si troveranno nelle condizioni prestabilite da Dio per ricevere le sue sante benedizioni, dedicandosi al Signore. I desideri dell'umanità saranno all'altezza dei principi di giustizia ai quali si ispira il regno divino. Per chiarire in che consisteranno, allora, i desideri dei popoli, dobbiamo leggere le profezie che si riferiscono alle benedizioni che quel glorioso regno dispenserà sulle creature umane. Tu hai fatto cenno ai contrastanti desideri della gente d'oggi, ma come t'ho detto più avanti, il mondo vuole la pace, la sicurezza, la buona volontà e la giustizia. Queste cose ci sono state promesse da Dio, per come abbiamo potuto rilevare dai libri profetici dell'Antico Testamento. Ricorda che il profeta Isaia ci dice che il governo del Messia non avrà termine e grande sarà la sua pace.
Ciò è tutto vero e meraviglioso, Franco. Inoltre il profeta Michea, parlando della trasformazione degli ordini, gli ordigni di guerra, in arnesi di pace, ci assicura, anche egli, della pace che esisterà tra la nazione e della sicurezza dei popoli raffigurata nell'espressione «Ciascuno dimorerà sotto la sua vigna ed il suo fico».
Sono lieto del privilegio che mi è stato concesso di poter vedere nella giusta luce le promesse del Signore, delle quali le ultime sono le più importanti, racchiudono l'assicurazione che malattie e morte saranno distrutte per sempre. Giulio, vuoi parlare ai nostri cari ascoltatori del libretto «Dio e la ragione»?
Volentieri, Franco. Cari amici, sono in grado di informarvi che nella trasmissione di oggi abbiamo solamente sfiorito il tema. Vi invitiamo a leggere il libretto onde la vostra fede possa ricevere forza ed incoraggiamento ed allietare il vostro cuore nella visione di un orizzonte completamente schiarito circa il prossimo avvenire, carichi di benedizioni per tutte le creature di Dio. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.